5 minuti dopo le 6:30 e anche oggi pomeriggio vi do il benvenuto a nome di tutta la redazione di Radio Popolare. Sono Massimo Bacchetta con Pop Sera Estate da adesso fino alle 8:30 ogni giorno dal lunedì al venerdì per tutta l'estate insieme, per seguire l'evolvere delle notizie di quello che succede nel mondo, in Italia, mai come in questo momento è l'evolvere delle cose. Perché ora dopo ora, particolarmente nelle ultime, stanno uscendo particolari aggiuntivi sull'inchiesta che poi ha portato a Milano a quello che livello sarà di scossa, di terremoto, ma insomma sul comune di Milano, e c'è la richiesta d'arresto per l'assessore e poi per la figura chiave dei costruttori a Milano negli ultimi anni, e non soltanto, altre richieste d'arresto e altri indagati. Stanno uscendo particolari in più nelle motivazioni con cui i magistrati chiedono poi i provvedimenti giudiziari, e dalla politica, diciamo così, dai diretti interessati al momento ancora silenzio, ma è abbastanza inevitabile visto quello che sta uscendo. Allora cominciamo dai particolari degli ultimi minuti. Questa mezz'ora la dedicheremo ovviamente, ci manca, e poi anche questa sera a questa vicenda che ha dei titoli molto molto altisonanti. Poi ovviamente tutti i particolari bisognerà vedere, a cominciare dal fatto che il GIP autorizzi o meno, e non è questione di giorni, però si andrà un pochino più avanti nel tempo, le richieste di arresti, di custodia cautelare, eccetera. Roberto Maggioni in studio con me. Roberto, che da questa mattina, cioè dalle 10 più o meno, quando è uscita la prima notizia delle richieste d'arresto, che sull'urbanistica a Milano vanno a toccare le due figure inevitabilmente chiave: uno, un assessore del comune di Milano; due, appunto, la figura chiave dei costruttori a Milano, Tancredi e Catella.
Sì, la Procura di Milano oggi fa un salto di qualità importante in queste inchieste sull'urbanistica, perché si passa dalle inchieste sui singoli cantieri a livello politico e ai colossi delle costruzioni e dell'immobiliare a Milano, in Italia e nel mondo, perché oggi i nomi sono di peso, di rilievo. Come dicevi, c'è l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, ma c'è l'amministratore delegato di Coima, che è uno dei player mondiali dell'immobiliare, Manfredi Catella. C'è ancora indagato un'altra volta, perché è già coinvolto in alcuni filoni di indagine, l'architetto Stefano Boeri. Che cosa è successo? Questa mattina la procura ha indagato oltre 20 persone. Per 6 di queste ha chiesto gli arresti tra domiciliari e in carcere, arresti sui quali dovrà decidere il GIP, il giudice per le indagini preliminari, nelle prossime settimane. È già stata fissata la data degli interrogatori per gli indagati verso i quali è stato richiesto l'arresto, che sarà il 23 di luglio. Questo è un particolare importante perché è una novità introdotta dalla riforma Cartabia di alcuni anni fa. Gli indagati ora hanno diritto a essere interrogati prima delle decisioni del GIP. Questo però ovviamente rende pubblico tutto e quindi li espone anche a una...
ipoteticamente anche ad un niente di fatto successivo.
Il GIP infatti poi dovrà decidere, diciamo che prima noi sapevamo le cose alla fine, quando il GIP decideva e sapevamo se quella persona era stata arrestata piuttosto che invece era stata interdetta magari dai pubblici uffici per particolari filoni di indagine, venivamo a conoscenza cose fatte, ora invece no. Detto questo, che cosa dice la Procura di Milano in questa nuova filone d'indagine? Dice che in questi anni a Milano è stato costruito attorno alla Commissione Paesaggio un PGT Ombra, un piano di governo del territorio Ombra, costruito per garantire interessi privati, degli immobiliaristi costruttori, dei professionisti, gli architetti che facevano parte di questa Commissione Paesaggio e, ed è la grande novità di oggi, anche di un pezzo della politica, l'assessore Tancredi, in sintonia con il sindaco Sala. Questa è l'accusa della Procura di Milano, dei PM che stanno indagando. Le accuse sono di falso, di corruzione, di mancata dichiarazione, di conflitto di interessi. Tutto, come dicevo, ruotava attorno alla Commissione Paesaggio, che è un organo creato dal Comune di Milano che avrebbe dovuto dare solo dei pareri consultivi sui grandi progetti urbanistici della città, ma che invece nel corso degli anni si è ritagliata anche un ruolo esecutivo, cioè decideva cosa far passare e cosa no. In quella commissione avveniva questa commissione di interessi privati, attorno ai quali, secondo i magistrati, ci sarebbero stati questi fenomeni corruttivi che non sono le vecchie tangenti di Tangentopoli, le mazzette degli anni 90, ma in questo caso sono consulenze, incarichi per utilità comunque piuttosto alte. Si parla anche di 200-300 mila euro. Nel corso degli anni che, secondo la procura, alcuni di questi professionisti avrebbero accantonato grazie all'aver approvato in commissione paesaggio quei progetti. L'ultima cosa, se vuoi che ti dico, ecco, l'episodio più grosso, anche per i nomi coinvolti, è quello del Pirellino, cosiddetto Pirellino, sviluppatore Manfredi Catella Concoima. Quel progetto non stava passando,
un palazzo non stava passando
in commissione paesaggio, per due volte era stato bocciato. Che cosa dicono i magistrati? Che Manfredi Catella e Stefano Boeri avrebbero fatto pressioni su Tancredi per farlo approvare, pena la rottura delle relazioni tra il colosso dell'immobiliare, il re dei grattacieli di Milano, e il comune di Milano. A quel punto Manfredi Catella va dal presidente della commissione paesaggio, che è questo Marinoni, e gli dice di approvare il Pirellino così come chiesto dagli immobiliaristi. Dopo due sedute quel progetto passa.
Con delle specifiche dei magistrati che, per esempio, per procedere a motivare una richiesta d'arresto, dicono lì, per esempio, il presidente della commissione era un conflitto di interessi vivente, cioè continuo, nel senso che riceveva incarichi anche appunto dai costruttori eccetera, che non dichiarava, che ometteva di dire o che addirittura a domanda negava esistessero, e stava lì nella commissione dove si decideva su quei progetti di cui lui aveva incarico di consulenza, che non dichiarava, e quindi diceva c'era un conflitto di interessi veramente vivente e strutturale. Questo è il piano, diciamo, che i magistrati mettono sul tavolo per riprocedere, cioè per motivare le richieste anche di detenzione che fanno.
Sì, molto delicato appunto nel caso dell'assessore Tancredi, perché il Comune di Milano, ad esempio, con lo studio privato di Giuseppe Marinoni, che appunto sono nomi poco non noti ovviamente, ma che appunto era l'ex presidente della Commissione del Paesaggio, il Comune di Milano aveva stretto anche dei rapporti di collaborazione, quindi sono conflitti di interessi che erano noti a tutti e che però, quando c'era da approvare quei progetti, venivano non considerati. Secondo il regolamento, i professionisti all'interno della Commissione del Paesaggio, che dovevano esaminare dei progetti nei quali i loro studi privati erano coinvolti, dovevano lasciare quella seduta per appunto non entrare in conflitto di interessi. Secondo quanto scrivono i PM, e riportano cinque casi di esempi di commissioni dove loro non sono usciti, questa cosa non avveniva.
Ora, se calcolate che questo è il secondo tempo, diciamo, di richieste giudiziarie rispetto al primo, di quanti mesi fa era il primo giro, quello che aveva portato poi allo sfaldamento del provvedimento Salva Milano, eccetera, allo stop,
era un po' di mezzo. Era stato quando il filone che ha portato poi anche le dimissioni dell'ex assessore alla casa Guido Bardelli, parliamo di alcuni mesi
fa.
Ora sono due anni, ecco, che si indaga mattoncino dopo mattoncino. Il livello è partito dalla strada, dai cantieri, dalla scia e dalle società, dai pesci piccoli che lavorano a Milano e dai dirigenti dell'ufficio urbanistica del Comune di Milano. Inchiesta dopo inchiesta questi mattoni sono saliti e oggi arrivano alla politica.
Ora, se non fossero pessime, diciamo, le metafore guerresche, veramente Milano, per come si sta predisponendo, sembra una piccola bomba atomica anche sotto la politica anche nazionale. Poi infatti, come dire, a livello nazionale si sta a guardare molto attentamente, ma c'è una questione che pare di capire dal sindaco e così si dice vabbè nessun commento per ora fino a che quantomeno l'aspetto giudiziario non sarà più definito, poi vedremo, vale da questa mattina fino ad adesso il silenzio c'è, anche come dire dai suoi principali sponsor politici che sono il Partito Democratico, fino adesso dichiarazioni non me ne risultano, giusto?
No, al momento no, anche perché appunto si stanno uscendo ulteriormente dettagli da queste oltre 400 pagine di inchiesta che poi per ciascuno degli indagati e per ciascuna richiesta di arresto ha delle specifiche che quindi andranno lette, capite, comprese tutte, e sono tante.
La questione è che però poi diventa complicato pensare di restare sospesi e fino a quando, perché poi c'è una vicenda politica generale, parto dal nazionale, poi c'è una vicenda appunto politica cittadina e poi c'è proprio le cose pratiche. Milano, giusto oggi, il TAR ha deciso di non convalidare, diciamo, la sospensiva che era stata chiesta dal comitato Simeazza per dire aspettate, ancora tenete bloccati i lavori per la possibilità di vendere l'area, così come il sindaco di Milano aveva progettato e pensato. E il sindaco di Milano aveva già annunciato per la prossima settimana innanzitutto l'idea di chiudere con una decisione finale in Consiglio Comunale entro fine mese, quindi 15 giorni, e da lunedì già di procedere in giunta con le decisioni di giunta e poi delle commissioni e poi di arrivare in Consiglio per la stretta finale. Ora, al di là del fatto che San Siro è nominato anche dentro le inchieste, ma poi, come dire, rischia di essere l'emblema del cuore del lavoro anche dei magistrati, cioè è come dire il suolo pubblico, le costruzioni, gli accordi con chi deve costruire oppure no, e quindi è difficile su una cosa del genere immaginare che il silenzio e l'attendismo possa governare. Per intanto, per esempio, do il benvenuto a Tommaso Guarini, che è il capogruppo dei Verdi a Milano. Buongiorno.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Buonasera, è appunto difficile pensare che si possa rimanere nell'attesa, secondo i tempi che ci ha appena spiegato Roberto Maggioni, poi la prossima settimana fissati gli interrogatori e quindi le decisioni dei magistrati saranno addirittura successive sulle autorizzazioni o meno, e fino ad allora è quasi impensabile che il Comune di Milano proceda come se nulla fosse.
Assolutamente, soprattutto il caso che avete giusto adesso sottolineato di San Siro.
Cioè lunedì dovrebbe andare in giunta il caso San Siro.
Esattamente, ma penso che in questo momento sia chiaro a tutti che è impensabile portare avanti un progetto e una proposta del genere che già prima dell'esplosione del caso di oggi presentava tutta una serie di problemi e una maggioranza non compatta. Noi già avevamo dichiarato che saremmo stati contrari alla delibera, a maggior ragione adesso, visto tutto quello che sta uscendo, pensiamo sia opportuno fermarci, ma non solo su San Siro. Si è parlato in questi giorni della sospensione del progetto di Loreto, anche quello, anche su quello sarebbe opportuno un ripensamento, e su tutti gli altri ascendere progetti che non sono ancora stati cantierati, ma che potrebbero essere influenzati in qualche modo da quello che emergerà dagli atti della procura, e che comunque sono influenzati, piaccia o non piaccia, a prescindere di quello che poi saranno i riscontri delle indagini e poi dei processi, politicamente indeboliscono la capacità dell'amministrazione di poter rivendicare in maniera chiara delle decisioni su temi così delicati.
Mi scusi Guarini, per essere esplicito, quindi in quanto capogruppo dei Verdi, c'è un pezzo della maggioranza dice alla giunta su tutto quello che riguarda, come dire, l'operare concreto, fermiamoci?
Sui grandi progetti, sì, a partire da San Siro è opportuno fermarsi, decisamente.
Avete condiviso questo pensiero anche con l'assessora di riferimento dei Verdi, Elena Grandi?
Sì, assolutamente, è la nostra posizione Assolutamente. Poi,
e dal resto della giunta avete avuto abboccamenti?
Non abbiamo avuto riscontri, come potete immaginare, in questa giornata così complicata. Anche noi stiamo ricevendo pezzo pezzo, vedendo le agenzie che escono, ulteriori aggiornamenti, quindi è anche difficile avere dei riscontri e confronti in questo momento. Stiamo tutti aspettando e capendo un attimo il consolidarsi del quadro accusatorio.
Ecco, domani è previsto la convocazione di un consiglio comunale. Al momento sì. È stato fissato magari un appuntamento di maggioranza con i capigruppo, cioè un luogo nel quale vi vedrete prima del consiglio per discutere di quanto successo?
Ripeto, con una situazione ancora così fluida, non c'è stato ancora uno spazio per confrontarci, però sicuramente il momento richiede un confronto, e anche ricollegandomi a quello che dicevo prima, una revisione profonda di quelle che devono essere priorità non solo dell'urbanistica ma dell'idea del modello di città.
Beh, anche perché, lo dico al capogruppo dei Verdi, leggere sulle carte dei magistrati l'ipotesi di eversive degenerazioni è una roba...
È onestamente impressionante. Io devo dire, faccio un po' fatica a confrontarmi con queste parole e con queste accuse, anche perché noi non è un mistero, abbiamo sempre contestato in maniera sempre, mi sento di dire, puntuale e nel merito le varie scelte che hanno governato l'urbanistica e l'idea di fondo che ci sembra abbia governato, ovvero di un certo comunque squilibrio tra interesse pubblico e interesse privato e capacità di leva del privato piuttosto che il pubblico, ma da una prospettiva assolutamente politica, cioè non siamo quelli che hanno mai che hanno sollecitato l'intervento della magistratura, anche perché ci sembra una sconfitta della politica. Cioè
ma messa così, quello che c'è al momento, cioè sta finendo, come dire, il ciclo di vita di questa giunta, secondo lei?
Dipende da una serie di passaggi. Innanzitutto dipende se saranno convalidate se saranno convalidati gli arresti. Appunto, aspettiamo che sia la procura a dirci quanto, i giudici a dirci quanto serie, quanto fondate sono queste che al momento sono semplicemente accuse. Sicuramente sta finendo un ciclo politico ed è urgente immaginarne uno nuovo e farne partire uno nuovo, cosa che chiediamo da anni, direi dall'inizio di questa consiliatura.
Tommaso Guarini, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie al capogruppo dei Verdi a Milano, grazie a Roberto Maggioni, ovviamente ogni aggiornamento poi a partire dal giornale radio, ma saluto anche Gianni Barbacetto, grazie di essere con noi, giornalista del Fatto Quotidiano, ciao.
Buona serata a tutti.
Gianni, c'è una questione, prendo i nomi, allora il nome dell'assessore è la politica, poi prendo il nome richiesto dall'arresto per appunto la figura chiave dei costruttori della potenza costruttiva a Milano degli ultimi anni, Catella. Cosa c'è dietro questa potenza del mattone a Milano? Cioè quali forze ci sono? Quali poteri ci sono? Quale capacità c'è?
No, c'è stata una scelta politico-amministrativa fatta anni fa, prima da Albertini e poi da Letizia Moratti, che ha puntato sul modello Milano inteso come sviluppo immobiliaristico e come attrattività immobiliare, per attirare insomma investimenti immobiliari da tutto il mondo a Milano. Piano appunto ideato dalla Moratti e realizzato dal suo city manager Giuseppe Sala.
Ma attirato a quel punto chi? Cioè chi a Milano ha attirato? Chi sono?
No, perché è stata una scelta politica dell'amministrazione di cambiare le regole e, quando non basta, bypassarle, per per poter costruire a prezzi, a costi più bassi d'Europa. Milano è la città con gli oneri di urbanizzazione più bassi d'Europa e con le regole drogate, anzi cancellate. A Milano la legge, il testo unico sull'urbanistica del 42 non è mai stato tenuto in negli ultimi anni non è stato tenuto in considerazione, per cui si può tirare su con una scia un grattacielo. Ecco, queste sono le scelte politiche che hanno portato ad una situazione in cui arrivano a Milano tanti soldi, dopodiché quando ci sono tanti soldi e c'è qualcuno più bravo degli altri a farli circolare, è evidente che su questo sistema, che è il vero sistema criminogeno, cioè appunto aggirare le regole dell'urbanistica per il bene della città e rivoltarle per il profitto della rendita, su questo diciamo modello criminogeno di sviluppo si innesta, è necessario, è nelle cose, un modello criminale di corruzione, perché quando girano tanti soldi poi c'è chi è più bravo degli altri e si crea questo sistema che viene raccontato
in maniera
agghiacciante in queste 29 pagine, in cui appunto c'è una cricca di dirigenti del comune, progettisti e costruttori che fanno un piano regolatore ombra per decidere dove, come, quanto costruire in città.
Ma quello che mi chiedo è, Catella opera a nome, insomma, dei grandi fondi internazionali, si può dire così?
No, Catella è un raccoglitore di fondi gestiti, cioè, è il suo mestiere, è un mestiere onorevole, cioè, voglio dire,
no, figurati,
non è in quella la irregolarità.
No, quello che chiedevo era il profilo, non figurati.
La irregolarità è che a Milano i costruttori grandi e piccoli, perché noi certo siamo colpiti dal fatto che anche Catella è entrato, diciamo, nel radar della procura, no, ma di questo sistema fanno parte i costruttori di tutte le taglie, ci sono i piccoli, i medi e i grandissimi come Catella.
Secondo te, domanda obbligata e finale, è al capolinea però questa modalità? Dopo queste pagine dei magistrati, indipendentemente quasi dalla convalida o meno degli arresti che chiedono, cioè è una descrizione definitiva questa?
Dietro queste 29 pagine ce ne sono alcune migliaia di intercettazioni telefoniche, di chat nei telefoni dei protagonisti di queste vicende, che sono ancora più agghiaccianti di quello che abbiamo letto finora. E dopodiché la politica può arroccarsi, non sarebbe la prima volta, dipende dalle scelte della politica. Ecco, io penso che se questa amministrazione avesse fatto un passo indietro un anno fa, quando già si capiva dove si sarebbe andati a parare, allora in quel momento ci sarebbero stati ancora spazi di un rinnovamento della politica, la sinistra avrebbe potuto prendere in mano la bandiera del rinnovamento e dare alla città una speranza di cambiamento e di nuova ripartenza. Adesso le cose sono molto intricate, non so, dopo Mani Pulite è arrivato Berlusconi, e dopo la Mani Pulite dell'edilizia a Milano che cosa arriverà? Non lo so, io sono preoccupato, ma purtroppo la colpa è di chi invece che prendere atto che c'era un modello finito,
ha lasciato che si arrivasse
a questo, e come reazione ha querelato un giornalista che da due anni si chiedeva: ma siete sicuri che state andando bene così? Siete sicuri che non ci sia anche qualche tangente che circola o comunque...
Non per censurarti, Barbacetto, ma nello specifico il giornalista sei tu, e io devo salutarti perché mi sta per tagliare la pubblicità.
Benissimo.
Ciao. Ciao. Grazie Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto. Le 7 sono passate da 3 minuti, questa è Pop Sera in diretta ovviamente dalle frequenze di Radio Popolare. Sono Massimo Bacchetta, grazie ancora ogni volta ai nostri ospiti e alla flessibilità e elasticità che gli chiediamo anche in nome dei tempi che abbiamo necessariamente in onda. Della vicenda Milano, di quello che sta uscendo e di che cosa può significare che si aspettino o meno i provvedimenti giudiziari, torneremo su queste frequenze dopo ovviamente al giornale radio Metro Regione, ma dalle 8 alle 8 e mezza a parlarne anche con voi, insomma, perché poi uno può aspettare le scadenze o meno, cioè il passaggio della magistratura piuttosto che, ma lo può pensare se viene giù tutto così. Ne parliamo dopo le 8, invece tra qualche minuto poi qualche notizia contemporanea riusciamo a trattarla. La prima, a Damasco oggi c'è stato un nuovo intervento dell'esercito israeliano proprio sulla capitale siriana, Damasco, partiremo da lì, poi ci sono altre vicende.
Creeping in my window. I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my wine house quiff.
We love you, Amy.
Who's that knocking at the front door? Please no more. I'm 20 something young with my priorities straight. Yeah. I need to buy a booze and I need to buy a draw. This summer I'm going out every night. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side, but this is my idea of the perfect life. But taught myself to fire when I needed ammunition.
Right.
I taught myself to sing and I taught myself to shout. I taught myself how to get by and go without. I taught myself to make a proper English breakfast.
Right.
'Cause I'm a little teapot, short and stout. I'm that girl all alone in the crowd. 'Cause all of yous are followers and do it for the clout.
Yeah, yeah.
I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount.
Allora, le ultime notizie che accompagnano le vicende di oggi dalla Siria sono queste: gli Stati Uniti che si dicono molto preoccupati di quello che sta succedendo, l'esercito israeliano che ha dichiarato di aver colpito su Damasco il quartier generale dell'esercito siriano, quindi anche il Ministero della Difesa, e un nuovo annuncio di un cessate il fuoco nella parte sud, invece, la zona di Suweida. Questo è quello che si sa, ma di certo sono ore, a partire dalle ultime 48-72, che si concentrano sulla Siria e particolarmente oggi anche su Damasco. Allora ci torniamo sulla vicenda, perché è da descrivere e da capire anche. Di nuovo con Laura Silva Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente, nostra collaboratrice, benvenuta.
Grazie, eccoci. Buonasera all'ascoltatrice e all'ascoltatore.
Allora, facendo un nuovo piccolo capitolo, che cosa dobbiamo capire di più e aggiungere da questo, diciamo, bombardamento diretto che l'esercito israeliano ha dichiarato su Damasco e sul quartier generale dell'esercito?
Dobbiamo capire che gli equilibri in quest'area sono particolarmente delicati e che l'interesse fisico territoriale di Israele è molto potente in Siria, e questo è un primo aspetto. Dobbiamo capire che il governo del presidente Ahmed al-Sharaa, il presidente siriano, è posto sotto uno stress eccezionale dovuto al fatto che il presidente stesso si trova in un cul-de-sac. E cosa vuol dire questo? Vuol dire, ed è dovuto al fatto che la società composita, mosaico, complessa della Siria ha su alcune comunità delle rivendicazioni sul governo attuale e che contrastano di fatto con le strategie che il governo attuale ha deciso di attuare. E tutto questo si svolge nelle comunità, dove per esempio, per essere diciamo, per spiegare un po' cosa accade su Eida, è certo una città con una componente sociale molto forte, con la presenza dei drusi, ma ci sono anche degli arabi beduini. Questi drusi non tutti sono per esempio persone che si sentono pienamente siriani in qualsiasi modalità, alcune di queste persone, di queste famiglie, perché parliamo di famiglie, servono all'interno dell'esercito israeliano, quindi hanno delle persone che sono dei soldati dentro l'esercito israeliano, e allo stesso modo la comunità degli arabi beduini in parte è con la convivenza, per l'idea di una convivenza, e anche supporta il governo di Ahmed al-Sharaa, che è sostenuto ovviamente dai sauditi, che è un governo che nasce dalle ceneri qaediste, ma ci sono delle brigate di una città vicina, che è la città di Daraa, che sono degli ex qaedisti come Ahmed al-Sharaa, che l'hanno aiutato ad arrivare al potere, e questi non sono per nulla d'accordo con una conciliazione territoriale, non tanto con i drusi, ma soprattutto con il dialogo con Israele e con la firma potenziale degli accordi di Abramo. Ecco, la questione è esattamente questa.
Ma c'è una questione, commento oggi dagli Stati Uniti, siamo molto preoccupati, che fa un po', diciamo, che rientra nella lettura che si è data in tutti questi mesi e settimane, anche dell'atteggiamento di al-Sharaa nei confronti degli Stati Uniti, un po' meno, almeno per me che non me ne intendo, con quella delle ore scorse. Diciamo che il primo bombardamento statunitense su territorio siriano era stato dichiarato in accordo con gli Stati Uniti.
Allora, qui credo che ci siano anche dei giochi legati alle comunicazioni, però se gli Stati Uniti sono preoccupati di una cosa, cioè che saltino gli accordi con i sauditi. I sauditi sono adesso de facto coloro che sostengono pienamente il governo, il regime di Ahmed al-Sharaa, lo sostengono economicamente, hanno risistemato il Fondo Monetario Siriano, tutti i debiti che la Siria aveva, e questa discussione è stata posta pienissimamente sul piatto degli incontri fatti a Riyadh e anche negli altri paesi del Golfo nell'ultimo viaggio, e che poi era stato anche il primo veramente importante di Trump, della sua nuova presidenza. E quindi il timore degli Stati Uniti, in particolar modo di questa amministrazione Trump, è che l'atteggiamento caparbio di Israele continui a dare fastidio e dia fastidio a un certo punto anche ai sauditi, che prima o poi probabilmente faranno delle reazioni, non che ci siano delle reazioni militari da parte dei sauditi, ma sicuramente risposte economiche che si riverbino sugli Stati Uniti stessi, oppure che i sauditi non vogliano nemmeno ipoteticamente immaginare di firmare un domani gli accordi di Abramo. Questo sicuramente c'è ed è presente come preoccupazione.
Lettura comprensibile. Grazie mille anche di questa nuova lettura e di questo nuovo aggiornamento. Allora, Silvia Battaglia.
Grazie a voi.
Grazie, grazie, buon pomeriggio. Vi ricordo, collaboratrice di Radio Popolare, esperta di Medio Oriente. Sono quasi le 7:15, vi ricordo, è Pop Sera in diretta per tutta l'estate. Alle 19:30 il notiziario di Popolare Network, a seguire Metro Regione, mai come oggi farcito di notizie e aggiornamenti su quanto avviene a Milano. E poi Pop Sera che continua e che va avanti fino alle 8:30, vi ricordo, dopo le 8 ne parleremo anche direttamente con voi di quello che sta accadendo a Milano. Allora, è difficile parlare di notizie belle, cioè, però importanti, sì, importanti lo si può dire. E faccio riferimento a due condanne di oggi che, per usare le parole invece di Ilaria Cucchi, sono condanne pesantissime. Sto parlando di due condanne per... una soluzione, ma due condanne per falso e depistaggio nei confronti di due carabinieri durante lo svolgimento del processo per la morte e poi la morte con uccisione di Stefano Cucchi, e sono due condanne che si aggiungono. E per mutuare ancora le parole di Ilaria Cucchi, dice sì, di tutte quelle operazioni di depistaggio che però alla fine tentavano di ostacolare la ricerca di una verità che però, con tutti questi sforzi, negli anni sta emergendo implacabile. E un po' è proprio vero, implacabilmente, la verità, quando si toglie tutta la canea, eccetera, viene magari anche a galla e viene anche sanzionata. Do il benvenuto a Fabian Selmo, avvocato durante il processo per Stefano Cucchi della famiglia Cucchi. Benvenuto.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
È difficile definire le notizie belle, però importanti sì, cioè c'era una traiettoria delle denunce iniziali della sorella di Stefano Cucchi che, andando avanti, togliendo tutta la schiuma della politica, dei depistaggi, dello stiamo con gli agenti, voi siete contro la polizia, eccetera, poi viene fuori.
Sì, viene fuori quando ci sono magistrati come il PM Giovanni Mussarò Quando eravamo da soli contro la Procura di Roma, contro i due PM che impersonavano, diciamo, lo Stato nei processi dove, che vedevano imputati quelli che dovevano essere i testimoni e vedevano come testimoni d'accusa quelli che avrebbero dovuto essere imputati, che poi sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, la questione era diversa, la giustizia degli uomini, io lo dico sempre. È chiaro che la pervicacia della famiglia Cucchi, che ha vissuto questi 15-16 anni di processi, siamo invecchiati in quelle aule, è stata, diciamo, sicuramente un fatto eccezionale. La capacità di Ilaria di resistere anche di fronte ai genitori che consumavano la loro vita, la loro salute proprio in quelle aule giudiziarie nelle quali per tanti anni sono stati messi sotto accusa per la morte di Stefano addirittura. Quindi questo di fatto attraverso, diciamo, strategie difensive e anche mediatiche che tendevano inequivocabilmente a colpevolizzare la vittima e la famiglia della vittima per la morte appunto di Stefano.
Qui sono 3 anni e 6 mesi per un maresciallo, 4 anni per un altro, proprio per avere, come dire, collaborato a quell'operazione anche durante il...
estrema di depistaggio per tentare di delegittimare addirittura Ilaria Cucchi e uno dei testi più importanti del processo, che è il carabiniere Riccardo Casamassima, che, diciamo, tra i primissimi ha parlato insieme alla moglie Maria Rosati. Era un tentativo di depistaggio veramente spregevole, devo dire, che non è rimasto isolato in chi lo ha fatto. È stato condannato già nel processo Ter, la condanna è stata confermata recentissimamente dalla Corte d'Appello di Roma. E, diciamo, purtroppo è stato indagini soggette a continui depistaggi, processi soggetti a continui depistaggi. Bene ha riassunto la, diciamo, drammatica, tragica situazione della vicenda del processuale Stefano Cucchi, il pubblico ministero, quando ha parlato di 9 anni di depistaggi, dal 2008 al 2018, quasi 10 direi, insomma, dal 2009, chiedo scusa, dal 2009 al 2018.
Siamo contenti di averla sentita, avvocato Anselmo. Grazie mille.
Grazie,
grazie ancora anche a lei, Fabiano Anselmo, avvocato appunto della famiglia Cucchi. Oggi quelle condanne. Vi ricordo, sono le 7:20, tra 10 minuti le notizie, il notiziario di Popolare Network con tutti gli aggiornamenti, anche delle tante notizie che in questa fascia non siamo riusciti a darvi, però ho il tempo di tornare su una vicenda che accompagna invece tutti questi giorni, settimane e mesi, l'Ucraina. Gli ultimi da cui veniamo sono, lo sapete, ve lo ricordate, l'annuncio di Trump di armi, Patriot e anche altro, dopo un incontro con la NATO, poi ieri invece a livello europeo la polemica nei confronti dei vertici della NATO su chi poi le deve pagare quelle armi, però poi cosa vanno a fare sul campo e che prospettiva danno sul campo? Ho la possibilità di proporvi una chiacchierata della nostra Sara Farinella con un collaboratore di Limes, Mirko Campochiari, che un po' più diffusamente, a partire da quell'annuncio di nuove armi, nuovi Patriot e forse anche qualcosa di più offensivo, ecco, sul campo poi come si concretizzano tutti questi annunci. E questa è la sua descrizione.
Con la pervasività dei droni, grandi manovre corazzate non sono possibili. Questo l'abbiamo visto durante tutta la guerra. Sia gli ucraini sia i russi lamentano il fatto che i droni sono ovunque e quindi inibiscono qualsiasi raggruppamento. Si sono un po' tutti adattati al fatto che è impossibile fare raggruppamenti per sorprendere l'avversario. Quindi tutto ciò che avviene sul fronte da una parte e dall'altra avviene con piccolissimi gruppi. C'è anche la tendenza a utilizzare veicoli civili, perché entrambi i lati si sono resi conto che essenzialmente il drone distrugge sia un mezzo blindato che un carro armato, quindi se bisogna spostarsi dal punto A al punto B, tanto vale farlo con un mezzo civile. Se volessimo usare una metafora, è come se fosse una guerra di 1.000 punture di spillo. Non vediamo grandi manovre, vediamo tantissimi piccoli attacchi, e i russi utilizzano come, diciamo, apriscatole proprio per evitare perdite eccessive, non la fanteria, che serve per identificare le posizioni avversarie, ma le bombe plananti. E gli ucraini qui si trovano in un grosso dilemma. Se devono difendere le loro città da una progressiva campagna strategica, missilistica e di droni, questo significa che avranno sempre meno capacità antiaerea per difendere il fronte. E quindi i russi continueranno a utilizzare queste bombe plananti, diciamo, con impunità. Quindi vedremo esattamente quello che è accaduto fino ad oggi, semplicemente cambieranno i luoghi dove avverranno queste battaglie. Ogni tanto ovviamente ci sono delle sorprese, perché i russi, quando trovano una resistenza eccessiva in una posizione, studiano le posizioni ucraine, ridirigono lì le loro riserve e trovano un nuovo luogo praticamente dove effettuare uno sfondamento. Gli ucraini fanno esattamente la stessa cosa, un continuo gioco di tappabuchi. E in questo ovviamente gli ucraini sono quelli con la coperta più corta. Questo è il motivo per cui i russi cercano di ampliare le zone di crisi su tutto il fronte, perché sanno che questo mette in stress la capacità ucraina di ottemperare a ognuna di queste crisi con le proprie riserve. L'accordo di Trump che vende le armi alla NATO sono armi essenzialmente difensive per limitare la campagna strategica. Difficilmente gli ucraini verranno dotati di sistemi balistici come i Tomahawk per colpire in profondità, e se lo saranno, lo saranno in un quantitativo limitato. C'è sempre stato uno sbilancio nella capacità strategica ucraina e russa di colpirsi vicendevolmente. Tutti i limiti imposti dai vari fornitori. Vediamo quando Germania, Francia e Italia hanno dato gli Scalp, gli Storm Shadow. Per un bel po' c'erano le linee rosse di non utilizzarli all'interno del territorio russo, mentre i russi possono continuare a colpire non solo l'infrastruttura energetica ucraina, ma anche la capacità bellica ucraina, che sta aumentando, perché ovviamente stanno cercando di produrre sistemi autoctoni, sia per quanto riguarda i droni, sia per quanto riguarda missili, artiglierie ed altro. La loro difficoltà è che non possono avere un sistema centralizzato, sia perché ci sono spie, sia perché la capacità di colpire della Russia è enormemente più grande, arrivano fino in Galizia. Quindi gli ucraini producono, ma producono in maniera decentralizzata, cioè cercano di avere tanti piccoli laboratori meno individuabili, ma questo allunga anche la catena logistica, e ovviamente le capacità industriali ucraine non sono minimamente paragonabili a quelle della Russia. Non credo che cambierà il paradigma, nel senso, dopo l'offensiva del 2023, dove si è visto il picco degli aiuti occidentali, e comunque non sono stati sufficienti per cambiare il corso della guerra, il corso attuale, anche se magari riprenderà a livelli similari, non è sufficiente. Noi dovremmo smettere di guardare a questi sistemi d'arma con l'ottica della Wunderwaffen, cioè arrivano gli F-16, risolvono la guerra, arrivano i Leopard, risolvono la guerra. Un singolo sistema d'arma non risolve una guerra, a meno che non sia un'arma estremamente potente e risolutoria. Una ripresa degli aiuti in questo momento non cambierà ovviamente l'andamento di per sé, sarà sempre un andamento, diciamo, in difensiva per gli ucraini. Il problema è politico, non è quantitativo di munizionamento. La verità è che l'Europa combatte una guerra, ma non combatte una guerra. Dall'altra parte c'è un paese sul piede di guerra, con un'economia di guerra quasi, che cerca comunque di non far pesare la guerra sul cittadino, ma a livello industriale sono sul piede di guerra, mentre noi combattiamo con lo zero virgola. È difficile vincere una guerra quando gli europei ci mettono il quantitativo minimo sindacale. Trump parla di vendite alla NATO che poi vengono comprate essenzialmente dagli europei e che poi vengono passate agli ucraini, ma non si parla di un vero e proprio flusso di aiuti alla Biden, cioè stanziare 20 miliardi per munizioni e cose che poi inevitabilmente arriveranno nel giro di 3, 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi. I singoli produttori, i singoli depositi da cui vengono prelevati hanno delle tempistiche completamente differenti. Basta rendersi conto che Biden non c'è più ormai da 8-9 mesi, eppure le cose che sono state stanziate nel suo periodo di governo ancora continueranno ad arrivare, probabilmente le ultime verso i primi mesi del 2026.
Così la descrizione e le ipotesi future da Mirko Campochiari, collaboratore di Limes, l'intervista di Sara Farinella. Ci fermiamo 2 minuti e 20, poi le notizie di Popolare Network, tutti gli aggiornamenti su Milano in metro regione dalle 8. Ricominciamo insieme a voi. Tre minuti dopo le 8, Massimo Bacchetta in studio, torniamo in diretta con Pop Sera, l'ultima parte. Vi preannunciavo a fare qualche conto collettivo già da subito sulle premesse, o forse è già sufficiente per capirne qualcosa e per darne un giudizio di quello che sta accadendo a Milano, le richieste d'arresto. Continuiamo a dire le richieste perché con la nuova procedura diventa richiesta d'arresto che poi il GIP dovrà vagliare, ma dopo gli interrogatori. Però stiamo sull'osso, la richiesta d'arresto per l'assessore alla programmazione ambientale, quindi Tancredi, e poi il costruttore Catella. Ora, novità dell'ultimo secondo, ha appena parlato il sindaco di Milano, Sala, ma per dire questo, anzi per scrivere questo, perché lo dice una nota, dice: ritengo necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore, posso solo dire che l'amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata. Nella lettura che viene riportata, voglio immaginare che sia alla lettura della Procura di Milano, e infatti la nota, diciamo, diffusa a nome del sindaco di Milano sulle inchieste sull'urbanistica, appunto la Procura che ha chiesto gli arresti domiciliari per il suo assessore alla rigenerazione urbana Tancredi, continua: da diversi mesi l'amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di riorganizzazione, ha assunto nuovi provvedimenti, gli ultimi accadimenti dovranno essere compresi e valutati perché non venga vanificato il prezioso percorso intrapreso. C'è un altro elemento che ha aggiunto Sala, che dice che l'assessore Tancredi in questo momento è a confronto, dopo aver incontrato il sindaco di Milano, Sala, è al confronto con i suoi avvocati prima di assumere qualunque iniziativa. Appunto, prima c'è stato il faccia a faccia col sindaco e poi il confronto di Tancredi con i suoi avvocati, e bisognerà interpretare o aspettare soltanto di vedere, a volte non è che c'è da interpretare troppo in anticipo, che cosa vuol dire prima di assumere qualunque iniziativa, perché è un assessore, un'iniziativa c'ha davanti, quella di dimettersi, visto che invece la convalida o meno della sua richiesta d'arresto è programmata per i giorni a venire, non di certo per questa sera o per domani. È un pomeriggio sera ed era ovviamente immaginabile, di confronto politico, insomma le segreterie che si devono riunire, si stanno riunendo, eccetera, perché è una pentola a pressione non da poco, quella che diciamo sta sfumando su Milano dopo le richieste di oggi. Chiedo anche la vostra allo 0233 001 001. Fatta la premessa, certo, poi sono richieste dell'arresto e quindi non è detto, poi li arresteranno, non li arresteranno, li convalideranno, non le convalideranno. Le parole sono pesantissime quelle dei PM, perché parlare di eversiva e degenerazione di un sistema e descrivere un sistema, diciamo, interno come di un piano di gestione del territorio autonomo, fuori dalle convenienze di tutta la cittadinanza milanese, ma per fare invece comodità dei privati, degli architetti e di chi aveva interesse sulle costruzioni, è insomma una descrizione molto molto esplicita, almeno come ipotesi. E allora, salutando Marco Garzogno, dandogli il benvenuto,
da voi.
Buonasera Marco, e te lo chiedo direttamente: è già sufficiente questo, indipendentemente dal giudizio che ne darà il GIP sulle richieste di arresti o meno per l'assessore, per il costruttore, eccetera?
È sufficiente per che cosa? Per
dare
una casa?
Sì.
Di fatto è mesi che sta andando avanti questa vicenda. È stato ampiamente anche rappresentato in inchieste televisive di grande impatto. Io sono stupito che il sindaco in prima persona, l'amministrazione, in questi mesi non abbia fatto quello che molti hanno ritenuto che avrebbe dovuto fare, cioè segnare allora la discontinuità, prendere allora, nel momento in cui vennero fuori i primi provvedimenti della magistratura. Qui ci troviamo davanti a un bivio. Io non sono non voglio entrare nel merito in cui spesso della vicenda in cui c'è spesso ci si perde nel paese, giustizialisti, non giustizialisti e cose di questo genere. Questo paese si trova di fronte in questo momento a una maggioranza che governa il paese, che tiene al suo posto Santanchè, che tiene al suo posto Dalmastro, che tiene al suo posto tutti coloro che abbiamo visto protagonisti di vicende non limpide. Il centro-sinistra cosa intende fare? Questa è la scelta. Cioè intende stare a questo gioco, cioè sentivo proprio le ultimissime del sindaco, mi rendo conto, cerchiamo di sapere meglio, tutto quello che vogliamo, però il problema che il centro-sinistra deve dire oggi, domani, non dopo, non aspettare, è se intende rimanere nella stessa logica del centrodestra oppure se la vecchia questione morale, senza andare indietro a risalire a Berlinguer, senza andare indietro a Moro e a tutti quelli che della Prima Repubblica, ma se la questione morale è una questione di questo paese o meno. Cioè, quindi, come prima cosa. Secondo, la questione politica, perché al di là dei provvedimenti della magistratura riguardo alla vicenda specifica urbanistica, Milano, lo si dice da tempo, non poteva e non può andare avanti con la logica che sta seguendo, cioè grande attenzione all'edilizia, grande attenzione all'urbanizzazione, nessuna o scarsissima attenzione ai quartieri, le disuguaglianze, le povertà, la vita sempre più insostenibile nella città, quindi emigrazione di coppie giovani, emigrazione di giovani. Cioè ci sta portando questa vicenda al nocciolo della questione. E il centro-sinistra, da questo punto di vista, ha anche da fare un qualche cosa in più, perché sentivo prima le prime reazioni del centrodestra a livello nazionale, che si vede servito su un piatto d'argento una vicenda di questo genere. Già pensano evidentemente alle nuove elezioni a Palazzo Marino. Ecco, qui c'è da fare prima ancora che sui dettagli, intendiamoci importantissimi, sui dettagli dei singoli provvedimenti, delle singole scelte, bisogna fare, ragazzi, siamo a un passaggio cruciale, 2025, il mondo c'è davanti, un presidente americano che lo vediamo tutti come si comporta, abbiamo davanti guerre che proliferano, Israele che adesso bombarda anche la Siria, in Ucraina, e allora da Milano deve venire, a mio avviso, un segnale se il centro-sinistra si accorpa, si guarda in faccia, decide qual è la moralità, la civiltà di questo paese. Io sono convinto che ci sia, perché oggi sincronicità vuole che mentre la magistratura emetteva questi provvedimenti arrivava la notizia della morte di un candidato concorrente per il centro-sinistra a Bertini, che è Sandro Antoniazzi, cioè esiste un'altra Milano, esiste una Milano che si rifà alla vita, alla tradizione di una città che pensa a 360 gradi e non è solo preoccupata, ripeto, dello sviluppo, di avere il turismo, di essere la città sempre più cara, di essere oggetto di investimento e cose di questo genere qua.
Però ti direbbe qualche critico di fronte a questa tua sincronia rilevata che Antoniazzi perse contro Albertini.
Certo che perse, e proprio allora non dimentichiamo, ragazzi, lavoriamo sui simboli, per favore, non dimentichiamo che Albertini, che vinse, fu quello che diede il via a tutta la Milano successiva, 2001, vecchia fiera, Milano City Life, quindi i tre famosi grattacieli che poi si sono moltiplicati, lì è venuta la Milano. Ha perso, però dopo, guarda caso, mentre sembrava che fosse inarrestabile la corsa del centrodestra, la Milano Gentile di Pisapia, e abbiamo avuto Pisapia, poi Pisapia ha scelto di fare solo un mandato. È venuto Sala sulla scia dell'Expo e poi Sala ha fatto questo secondo mandato in cui, non lo so, ripeto, qui bisogna stare attenti con le parole, per quello davvero approfondiamo, vediamo e tutto, però in altre parole Milano è sottoposta da decenni a queste tensioni, da una parte essere la città che, come dicono certi panegirici, che ormai è come New York e roba di questo genere, e invece è una Milano sociale. Ragazzi, Milano è una città che ha tradizioni sociali, è inutile che c'è, quindi tradizioni culturali, di liberal, ma liberal veri, non i liberal che poi fa vecchi proprietari, cose di questo genere, del socialismo democratico, del cattolicesimo democratico. Queste sono le due Milano che adesso sono allo scontro con questa vicenda qua.
Forse bisognerà vedere se quella Milano che tu dici che esiste può incrociare un ciclo politico, perché sai meglio di me che la politica poi va a onde, cioè è vero che dopo Albertini venne Pisapia, però è anche vero che dopo Mani Pulite venne Berlusconi, e bisogna capire la portata di questo e se quello che sta succedendo a Milano ed è successo in questi mesi non si è già mangiato, diciamo, il ciclo politico che può incrociare la Milano che tu dici.
Ma figurati, c'è questo timore, lo so benissimo che c'è questo timore, però io per esperienza, per età eccetera, sono portato a non solo a sognare in senso astratto, ma a immaginare che ci siano delle potenzialità. Ragazzi, abbiamo un Papa che si chiama Leone, che si rifà alla Rerum Novarum. Forse stiamo ancora aspettando di recuperare, per esempio, quella tradizione, che è quella tradizione che, tra l'altro, in questi anni, zitti zitti, cacchi cacchi, come diceva Totò, ha garantito a Milano le periferie, perché chi paga gli affitti alla gente a cui il comune non arriva con welfare? Lo paga la Caritas, lo pagano le San Vincenze parrocchiali, lo pagano le associazioni di volontariato che sono riusciti attraverso il banco alimentare a far arrivare una serie di forniture per cui preparano i pacchi per le famiglie e cose di questo genere. E questo è, anche questo è Milano.
Mi stai dicendo che secondo te è dal mondo cattolico che potrebbe venire un candidato?
Da un pezzo di mondo cattolico sono convinto che possa venire un pensiero che, e quindi magari anche delle energie, perché no? Ma io non sottovaluto la tradizione, ripeto, la tradizione libera e la tradizione socialista, che in questa città c'è ancora qualche centro, qualche occasione, lo si vede leggendo i giornali, leggendo qualche iniziativa. E dobbiamo puntare su credere a quello e soprattutto avere la convinzione che non lasciamoci mangiare solo dall'aspetto giudiziario, solo dall'aspetto urbanistico e solo dallo scontro. Figurati, stanno litigando a Roma, il centrodestra sulle candidature regionali, e noi su un piatto d'argento t'ho regalato questa roba qua.
No, ma infatti io non t'ho fermato su questo escurso su Marco Garzonio. Devo dirti che da quello che dici, però, la sintetizzo così, però per te questo ciclo politico, adesso mettiamola come vuoi, ma si è chiuso questo ciclo politico.
Sì, ed è dispiace. Non più tardi 15 giorni fa, in un'occasione mi è capitato di conoscere una giovane assessora quindi collega di quello che adesso è indagato, quindi si occupa d'altro rispetto a quello, dico, ma quelle energie lì, che sono le energie che ancora sono formate negli anni ultimi, da gente come Emilia, che andava ancora a candidarsi a Baggio, la Miglia De Biase, sono trentenni che sono arrivati in giunta, la giunta di Milano, e anche quella roba lì è un peccato che venga travolta da una vicenda di questo. Ecco, cerchiamo di recuperare queste energie, di allargare e di credere che se il ciclo è finito, se poi finisce anche fisicamente con le dimissioni, con quello che sarà, eccetera, eccetera, il problema non è inseguire il centrodestra che tra l'altro non ha. Ma vi rendete conto che il centrodestra non ha fatto una polemica su sta roba qui da me da anni? Anzi, era pronto, se non succedeva il rebelotto in casa del PD, era pronto a votare il Salva Milano. Ma ce lo siamo dimenticati questo, che parte l'appello da Milano, mediato da quello che uno dei possibili sindaci del centrodestra, se non ricordo male, noi moderati, addirittura arriva portato in Parlamento dalla destra.
La Forza Italia.
Siamo questi i punti, no? Quindi, allora, pigliamolo come un'occasione davvero. Siamo arrivati al capolinea, ripartiamo, insomma. Questa è la mia opinione.
Grazie mille, Marco Garzonio.
Grazie a voi.
Grazie.
Buon lavoro. Grazie. Lavoro che state facendo sempre. Avanti così.
Grazie.
Si diceva una volta.
Grazie. Credo che non sia quello che sta dicendo il sindaco Sala, ma non per noi. È sull'avanti così, a proposito di quello che gli sta capitando. Vi ripeto, fino a l'ultima è di pochi minuti fa, attorno alle 8, è la nota di Sala che dice che deve avere e ritiene necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore dalla procura. Posso solo dire che l'amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata nelle quelle 20-30 pagine, direi, provvedimenti richiesti dalla Procura di Milano. Con Marco Garzonio si diceva, quindi però un giudizio lo si può trarre, perché è vero che la legge prevede che passeranno almeno 7, 8, 9 giorni perché il GIP decida se accettare o meno le richieste d'arresto. Ma, pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Claudio.
Ciao Claudio. Ciao Claudio, sì, sei in onda, benvenuto.
Ok, grazie. Vedendo quello che sta succedendo, mi, mi sto anche facendo due domande, anzi forse qualche una di più, e comunque mi viene proprio da pensare che anche Milano a questo punto passerà con le prossime elezioni in mano alla destra.
Cioè per te sta venendo giù tutto a Milano?
Come?
Sta venendo giù tutto a Milano?
Non è che sta venendo giù tutto, è che ci sono dei grossi problemi che vengono ignorati e si promuovono deliberatamente certi programmi di costruzioni, di cose che vanno al di là di quello che sono le esigenze della città e delle persone stesse, ma sono le esigenze di chi vuole fare il grano e basta, no? E questo si vede. Avevamo la piscina al Lido, per esempio, che può sembrare una stupidata, ma era una piscina popolare, era davvero un momento anche per chi non può permettersi di andare neanche in Liguria o sull'Adriatico per portare i bambini al mare, voglio dire, una piscina con una storia come il Lido. Questa giunta qui non c'è, ha distrutto anche la piscina al Lido.
Cioè,
per dare dare priorità poi a questa gente che, voglio dire, prima c'era l'Igressi che si divorava Milano, adesso ci sono questi che ti sorridono, che fanno i democratici, ma stanno davvero deliberatamente distruggendo quello che è il tessuto sociale.
Ti ringrazio, ciao. Beh, insomma, una linea politica è una linea politica, poi c'è la linea, come dire, illegale e illecita, che è un'altra cosa. Ma pronto?
Non so se sono io. Sono
Sei tu?
Giorgio.
Giorgio, benvenuto.
Sono Giorgio, sono un avvocato, 60 anni, sostenitore di Radio Popolare, da anni non più sostenitore del PD perché c'è un limite anche agli ansiolitici, però battute a parte, io capisco la storiografia democristiana che ci è stata presentata prima, però posso dire una cosa molto liberamente,
certo.
Cerchiamo di stare sul pezzo, il pezzo ci dice che il sindaco Sala e il PD devono solo fare un regalo alla Meloni, perché sarebbero stati tranquillamente in galera senza il provvedimento della Meloni.
Se in che senso?
Il sindaco Sala addirittura.
In che senso? Fermatevi. In che senso?
Perché non ci sarebbe stata la notizia, guarda, ti arresto prima.
Alla Cartabia facendo riferimento.
No, ecco, tanto per chiarire. Ma
alle nuove regole della legge Cartabia, quella che.
Esatto, tutti la sanno, quindi gli devono.
Beh, creare. Tutti la sanno, magari nel tuo mondo di avvocati, e non proprio tutti.
No,
la sanno.
Deve creare il sindaco Sala, il monumento e il PD.
No, hai detto tutti la sanno quelli che fanno l'avvocato come te, non è che tutti sappiano.
Perdonami, Radio Popolare queste cose ne ha sempre dette, ne ha sempre parlato.
Tu dici, prima della Cartabia, con oggi ci sarebbero degli arresti già ordinati.
Sarebbero degli arresti già ordinati, però parliamo a livello politico, ma a livello politico il sindaco Sala non si chiude in stanza con un altro coindagato e poi vanno dagli avvocati. Ma stiamo scherzando, e questo è il PD, pardon.
No, questo è il sindaco. Stai commentando la notizia dell'ultima ora, cioè l'incontro faccia a faccia.
Ti lascio difendere chi vuoi dire.
No, ho detto stai commentando, e per spiegare a tutti gli altri, non mettete in bocca le difese di niente. Ho detto per spiegare a tutti gli altri, quando hai detto un sindaco non si chiude in una stanza con un indagato, perché stai commentando la notizia dell'ultima ora che ha parlato di un faccia a faccia tra il sindaco e il suo assessore, e poi l'assessore a colloquio con i suoi avvocati. Questo
è. Cosa qua è una cosa che politicamente, per sensibilità istituzionale, un uomo, perdonami, di sinistra non fa. Se poi vogliamo parlare del fatto che il sindaco Sala è stato ingaggiato tranquillamente per il suo start di carriera da altro che centrodestra, ma da Moratti e compagni, questo è un altro discorso che dovrebbe far riflettere la sinistra.
Che però in questo caso ci riporterebbe ad altro, cioè a una linea politica più che a una linea, come dire, di...
Perdonami, ci ha riportato indietro di secoli. Il nostro interlocutore prima, che ha fatto un bellissimo comizio, però alla fine, ripeto...
No, non era un comizio, era un'opinione. C'è sempre un particolare di distinzione nel veleno delle parole, ma senti...
Possiamo stare sul pezzo?
Il pezzo, esattamente, il pezzo è dire le parole, non metterle in bocca agli altri, esattamente questo, il pezzo è non mettere in bocca agli altri le intenzioni, è stare sulle, sulle reali questioni, no? Questo secondo me, su questo credo che siamo d'accordo.
Sento dire, quando sento dire, l'ho sentito dire anche al telegiornale, al radiogiornale, qui si pone il problema di non lasciare Milano alla destra, eccetera, sì, eccetera. Allora, perdonami, ma se devo lasciarla a questa sinistra che fa le stesse cose, e come ha detto giustamente il radioascoltatore di prima, le fa col sorriso, la mia opinione è questa.
E quella era l'opinione invece della direttrice di Radio Popolare, che infatti dava un giudizio, non stava dando una notizia. Però capisco alcune, ti fermo e ti ringrazio, capisco alcune parole quando tu mi dici ti lascio difendere chi vuoi, visto per come ti sei presentato tu come avvocato. Pronto? Non c'è difesa, c'è ascolto. Pronto?
Ciao.
Ciao, chi sei?
Stefano.
La girino come vogliono, secondo te si chiude qua la vicenda di Milano?
Si chiude qua la vicenda di Milano?
Della giunta, scusami.
Della giunta si sarebbe dovuta chiudere già tempo fa, dopo che venne fuori già i primi casi di Soledilizia. Ma secondo me ci sarà una desertificazione della sinistra adesso. Per 20 anni questi noi sono incazzato nero perché io...
Cioè, secondo te non è recuperabile?
Non è recuperabile al netto di questa vicenda, da come è gestita Milano.
Sì, no,
cioè, Milano in questi anni è una cementificazione continua. Io abito a Lambrate, quando avranno finito tutte le case, il centro nodale che stanno costruendo, qua non ci si muoverà più. Gli chiedi il terzo valico? Assolutamente no, ci hanno detto, ma già da anni.
Quindi... Però questo prescinde dalle inchieste giudiziarie.
No, ma difatti sto dicendo, è da prima che questa giunta, e mi dispiace tantissimo perché l'ho votato, quindi sono correo di questo, che non fa niente, ma come ha detto il vostro primo interlocutore che ha fatto quell'intervento, non ha fatto niente per i poveri. Cioè, voi andate nelle zone, nelle case popolari, ma anche quelle del comune sono gestite in una maniera... vergognosa.
No, ma era per capire la caratura, diciamo, di questo nuovo passaggio giudiziario che coinvolge la politica della giunta, perché certo, coinvolge un assessore, se secondo te era un colpo di grazia o no, e tu mi dici sì.
Ma
perché...
noi cosa avremmo fatto noi in queste condizioni con un'altra giunta? Mi sembra il minimo, no? Cioè, bisogna essere conseguenti, trarre le conseguenze e staccare la spina, questa è indecente.
Ok, ti ringrazio. Ciao. L'ultima, pronto? Pronto? No, allora l'ultima è l'ultimo che ha parlato. Allora, l'ultima risposta a Giusche, con stile che alcuni di voi adottano: nulla, Massimo, non ci riesci proprio. Ti stanno dicendo che il problema è politico, ancora prima che giudiziario, ma nulla, non ci vuoi arrivare. Adesso, sulla mia capacità di arrivare alle cose, in effetti è limitata. Però, visto che in queste ore sta ballando una questione giudiziaria, la mia domanda era, anche per tutti quelli che vorrebbero magari una prosecuzione politica di una storia di questo tipo, questa vicenda giudiziaria, dal colpo di mannaia finale, perché Gius, dall'alto della tua intelligenza, capirai che quelli che lo ritengono già politicamente conclusa questa esperienza, la ritenevano già politicamente conclusa. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani, sempre che vogliate, con Pop Sera, a partire dalle 18:30 fino alle 20:30. Una buona serata al massimo.